procede per punti. Capite bene che la materia che mi sono scelta e che Maria Rossi ha formalizzato in questo titolo, le sono grata per aver trovato il titolo, anche se è un titolo così pesante, non poteva essere sviluppato in un lungo trattato, do delle sollecitazioni confidando sul fatto che i 9 decimi di quello che io dirò voi già lo sapete, e soprattutto voi sapete i 9 decimi che io non so, ecco, e che potrete riempire. Allora, la relazione nella forma in cui la dirò, e l'ho scritta perché così sono certa di restare nei tempi, è stata ideata e scritta, e quindi ce l'ho qui scritta, perché sia discussa qui, quindi non l'ho pensata per una pubblicazione. Nel preparare la relazione ho fatto vari tentativi di prescindere da analisi storiche e sociologiche. Sappiamo bene che le nostre idee, le nostre interpretazioni della realtà e così via, sono nel tempo e nello spazio ed esprimono inoltre la mentalità, la cultura, lo stato d'animo, insomma la soggettività di chi parla, anche qualora questo si proponesse come soggetto neutro o collettivo. La consapevolezza di questi vincoli potrebbe avere effetti paralizzanti, ma può anche aiutarci ad evitare errori di natura epistemologica, forse gli stessi errori nei quali rischia di cadere chiunque assuma su di sé il compito di educare altri. Data questa premessa, azzarderò, ho detto prima che non farò analisi storiche, però ne azzarderò due. Una, ciò che a me appare un dato storico è che noi sentiamo il bisogno di fare dell'educazione un continuo e insistente oggetto di analisi e di dibattito anche pubblico. Sarebbe qui superfluo spiegarne le ragioni, ma ne esplicito due. Una è insita nella natura della nostra cultura e della pratica della spiegazione, della interpretazione, della storicizzazione, del fare chiarezza, del dare senso alle cose attraverso raffinati ragionamenti. L'altra ragione, una possibile, è nella convinzione abbastanza diffusa del fallimento delle nostre più recenti pratiche educative e che viviamo cioè in un periodo di emergenza. Il secondo dato storico è la fine delle certezze, che dall'ambito scientifico ha coinvolto altri campi, compreso quello dell'educazione. Eppure, visto da una distanza maggiore, una distanza che oggi noi non possiamo avere, il ragionare sull'educazione dei giovani e il vivere la relazione educativa come terreno impervio ad alto rischio di fallimento potrebbero risultare caratteristiche non cruciali del nostro tempo, piuttosto invece come dati che accomunano le culture umane. Chissà. Tenendo conto di questa ultima ipotesi, proverò a riflettere sia sugli aspetti del problema che ci vedono in sintonia con altre culture e in continuità col passato, sia sulla specificità della nostra cultura e sul nostro presente. Nel mio discorso porrò l'accento prevalentemente su quell'aspetto dell'educazione che chiamiamo istruzione, e in particolare quella scolastica, non solo di questa, ma prevalentemente. Procederò per punti, individuando delle parole chiave per ciascuno, e le trovate sul vostro foglietto. Cominciamo da equilibrio. Ricordate la metafora bezzoniana dell'equilibrista? Per restare fermo deve cambiare in continuazione. Una data società deve mantenere l'equilibrio del sistema. Tende da un lato ad ammettere il cambiamento, non può non farlo, dall'altro tende a preservare il suo patrimonio culturale, in senso lato, da cambiamenti incauti. Cura perciò il passaggio alle nuove generazioni di questo patrimonio e l'educatore è, o dovrebbe essere nell'immaginario collettivo, il depositario di questo patrimonio, in toto, come in certe culture orali, o in una qualche sua parte. La trasmissione culturale, che procede in forma diretta da individuo a individuo ed è una sorta di lamarchismo, come osservava Longo in uno dei suoi libri, che è escluso dal livello somatico, qui si verificherebbe, non è legato come nel fenotipo al DNA, ma all'apprendimento. Nei contesti di apprendimento vengono inclusi individui, o gruppi di individui a cui viene demandato il compito esplicito di istruire i nuovi nati. Questo compito consiste nell'impartire nozioni, nel far acquisire abitudini di pensiero, sistemi simbolici, linguaggi e registri linguistici, nel ricorrere a mappe descrittive, racconti, mitologie, spiegazioni scientifiche nel nostro caso, che forniscono ai piccoli una più o meno rassicurante visione del mondo. Sul fatto che possa non essere rassicurante, cito un esempio recente che per noi è assolutamente discutibile e quasi ridicolo, però lo cito, è l'aver tolto la teoria evoluzionista dai programmi dei più piccoli proprio perché è ritenuta non rassicurante. Più in generale, esiste una censura che, nel bene o nel male, tiene conto del grado di maturazione dei giovani e calibrata, cioè sulla loro possibilità di capire sulla loro fragilità. Tra i compiti della trasmissione culturale c'è anche quella di migliorare gli apprendimenti che un individuo o gruppi di individui hanno acquisito per altre strade o nel cambiare quegli apprendimenti pregressi che la cultura di appartenenza ritiene errati. È il caso della nostra educazione scientifica che, se vi ricordate quella cosa che avevo scritto tempo fa sul passaggio dal mondo tolemaico al mondo copernicano, prendendo la tesi di Portman, visti... No, vabbè, adesso non mi dilungo. Comunque, la cultura scientifica si basa proprio su questo passaggio di divisione. Nella trasmissione culturale, ieri Sergio Manchi parlava appunto di creatività, no? Condivido quel suo uso della parola. Le due componenti complementari, conservazione e cambiamento, rigore e immaginazione, o creatività come vogliamo chiamarla, determinismo e casualità, le quali strutturano il processo di apprendimento di ogni individuo in relazione con l'ambiente, si combinano tra loro nella interazione tra società e individui. I soggetti collettivi, la società, le istituzioni, tendono, come ho già detto, a conservare la sempre precaria stabilità del sistema e accolgono il nuovo attraverso il filtro critico, più o meno selettivo, del rigore e della memoria storica. A loro volta le nuove generazioni, essendo senza troppa memoria e in teoria con maggiori capacità immaginative, sono più pronte ad accogliere innovazioni anche non collaudate. Quindi, mentre i vecchi, insegnanti, genitori, chi per essi, cercano di mantenere saldi o di replicare il loro mondo di valori, dal canto loro i piccoli, essendo organismi viventi e non macchine banali, dotati pertanto di energia propria per reagire alle sollecitazioni esterne, oppongono resistenza per il semplice fatto che crescono e quindi apprendono e quindi cambiano o tendono a cambiare se stessi, le mappe descrittive, le mitologie, gli schemi interpretativi che vengono loro imposti. Tra parentesi, la cosa vale anche per i vecchi, perché non è mai esatto parlare di replicazione pura e semplice. Tutti i soggetti sono soggetti storici e quindi implicati inevitabilmente nelle modificazioni. L'educazione o l'istruzione prevedono delle regole, una disciplina fatta di premi e di punizioni. Veniamo al secondo punto, le punizioni. Le punizioni corporali. A parte felice eccezione, le generazioni passate, comprese la mia, le hanno conosciute. La grande novità oggi, nel mondo occidentale, è averle abolite del tutto. Nel passato, e in altre culture ancora oggi, si portavano e si portano nel corpo i segni della trasgressione. È probabile che la pratica delle punizioni corporali accentui in modo inequivocabile la relazione gerarchica. Punizioni corporali o non corporali aiutano a chiudere, quali che siano, no? Sia l'educatore sia chi ha trasgredito, a chiudere una sequenza, a passare ad altro, a marcare una differenza. Il terzo punto, l'emancipazione. David Copperfield, dell'omonimo romanzo, viaggia da solo da Londra a Dover, tra mille peripezie. Ha 8 anni ed è un adulto. Ogni cultura stabilisce un'età che segna il passaggio tra dipendenza ed emancipazione dalla dipendenza. Oggi esiste anche un neologismo, adultità, se ne parla anche in quelle parole chiave. La scuola è diventata nel tempo il luogo privilegiato dell'emancipazione. La cura dei nuovi nati, la cura dei nuovi nati o la scelta delle conoscenze da trasmettere loro, i modi e i tempi del loro addestramento, differenziano tra loro le società animali, mammiferi in modo particolare, e le società umane da altre popolazioni di animali, pensiamo agli insetti, organizzate anch'esse su base parentale o gerarchica. Le società umane infatti stabiliscono un tempo della cura, concluso il quale la famiglia o il clan o altre istituzioni, come ho detto la scuola, consegneranno i giovani al mondo. L'avvenuto passaggio viene ancorato a un rito. Pensiamo ai riti di iniziazione alla vita adulta delle società cosiddette primitive e per analogia alle prove d'esame che sanciscono la fine di un ciclo scolastico presso molte culture contemporanee. Spesso i riti religiosi fanno da modello ai riti laici. La coreografia del rito può essere più o meno elaborata, può essere anche cruenta. Il rito è per sua natura rassicurante e inquietante. E forse, detto tra parentesi, lo è ogni pratica educativa, rassicurante e inquietante. Quando i riti di passaggio perdono la loro indubitabile evidenza di superamento di un passaggio critico, quando sono meno codificati o assenti del tutto, come oggi in alcuni casi, si possono generare fenomeni di crisi continua, non risolta, dei quali oggi non siamo in grado di valutare la vitalità. I luoghi. Parlerò soprattutto dei luoghi della scuola. Il luogo dello studio in casa era, diciamo, è contrassegnato proprio dal fatto che nella tradizione borghese si chiama studio proprio una stanza della casa, no? Ma non parlerò di questo, parlerò proprio dei luoghi esterni, fuori della casa. Nell'istruire e nell'addestrare i piccoli, le società umane riescono a contenere l'alto rischio di casualità degli esiti, non soltanto perché fanno scelte coerenti con l'ambiente esterno. Pensiamo ai bambini che vengono addestrati nella boscaglia a costruire delle capanne, a vegliare di notte per l'arrivo di un leone e così via. E con le capacità di apprendimento dei piccoli, ma anche perché curano la cornice rituale entro cui l'apprendimento avviene. Coreografie, gesti ripetuti, la scansione preordinata e ciclica di orari e programmi e così via, sono tutti messaggi che comunicano tacitamente sulla necessità e sul senso della scuola. E che la scuola ritiene più conveniente non esplicitare a parole, ma affidare al rito. In questa cornice, la relazione asimmetrica, ovviamente a livello di ruoli, non di persona, tra insegnanti e allievi, rende chiari i rispettivi ambiti di responsabilità. Un'organizzazione sociale gerarchica, nel senso che diceva Sergio Manghi ieri, della responsabilità di uno su molti, del fatto che deve decidere per molti, permette infatti di individuare i suoi membri quando la società è chiaramente gerarchica, rende possibili azioni personali, se invece i livelli sono confusi, la libertà è solo apparente, è illusoria la libertà, la possibilità di scelta, questa è una mia personale opinione. Pertanto, prima ancora che lo faccia il maestro, la società prefigura e suggerisce un'estetica dei luoghi che a sua volta suggerisce un'estetica della relazione. Pensiamo, gli asili di Reggio Emilia suggeriscono un'estetica della relazione, anche per come sono fatti. Oltre che teorie pedagogiche, costruisce luoghi dove avverrà la formazione dei giovani. La rottura con la tradizione si manifesta proprio con l'invenzione di spazi diversi. Pensiamo a Freinet, credo che siano gli anni 40, e il fatto che costruisce un orto che è il centro del suo insegnamento. Comunque sia, i luoghi protetti sono circoscritti e isolati. Ho visto in Somalia la scuola coranica nella boscaglia, ce n'erano diverse, c'era sempre le tavolette, lo stilo, la posizione frontale del maestro, i rami messi a coprire il tutto, si era sotto una cacia. Uscire dal luogo, che era comunque coperto, non era aperto, uscire dal luogo dove avveniva l'istruzione era anche superare un confine fisico. Un segno messo per terra. Le variabili che potrebbero interferire nel processo educativo vanno infatti tenute sotto controllo. Per circoscrivere il numero delle variabili e per poterle controllare, per poter quindi operare delle correzioni all'interno, il contesto entro cui avrà l'istruzione è bene che rimanga in qualche misura isolato. Entro questo spazio gli adulti decidono A, che i piccoli devono essere sotto tutela, B, che devono crescere tra di loro. Oltre che per altri motivi, i luoghi dell'istruzione si differenziano tra loro anche per il fatto che in alcuni domina, prendo due casi estremi, in alcuni domina il controllo dell'adulto e la comunicazione è quasi tutta unidirezionale, altri fanno affidamento sulla capacità autoeducante del gruppo. È ovvio che la combinazione delle due ipotesi è quella preferibile. E veniamo all'obsolescenza. Nei confronti dei cambiamenti sociali o della cultura, pensiamo alle tecnologie oggi, la scuola è inevitabilmente in ritardo. E qui mi pongo una domanda. È giusto preoccuparsi tanto di introdurre nel sistema di istruzione cambiamenti tesi a combatterne l'obsolescenza? A mio parere, no. Il cambiamento è inevitabile. Infatti, prima lo dicevo, no? Io mi rifaccio alla teoria dei processi stocastici di Bateson. La componente creativa del pensiero dei ragazzi e degli insegnanti non solo si combina internamente dentro di loro con la componente conservativa, ma quelle due componenti interne si combinano all'esterno con l'evoluzione sociale e culturale dotata della stessa doppia struttura. Il sistema, quindi, il sistema scuola, non può non cambiare. Insomma, l'obsolescenza si autocorregge. E l'autocorrezione, qui riporto un'osservazione che ha fatto Lucilla Ruffilli, a cui ho fatto leggere giorni fa questa relazione, l'autocorrezione è tanto più garantita quanto più il sistema si configura nella situazione paradossale di un isolamento ben connesso. Uso qui come metafora il progetto Monti Rossi, il progetto di Paolo Monti e Laura Rossi del Museo di Fiumicino, il Museo della Scienza, che separato sì dalla marea attraverso un muro di recinzione, ma questo muro è fatto di un materiale flessibile tale che accolga la marea. Oggi l'isolamento viene considerato una caratteristica negativa. Viene auspicata dal versante innovatore un massimo di apertura al mondo esterno e ad altre culture. Ciò avviene in un quadro politico ed economico dove convivono in una sorta di doppio vincolo, accoglienza e il suo contrario. E vengo quindi a un'altra parola chiave, che caratterizza anche questa, l'interfaccia, ogni interfaccia vecchi e giovani, non solo quello che dirò adesso, illusione e delusione. Un'immagine che qui uso come metafora è il primo sbarco degli albanesi a Bari. Sulla banchina del porto essi avevano di fronte due squadre, quella dei poliziotti con i manganelli e quella dei volontari della Croce Rossa che li medicavano. Oggi noi tendiamo a educare i bambini alla conoscenza e al rispetto delle altre culture e la scuola è probabilmente un vero laboratorio di nuovi atteggiamenti culturali di cui non sappiamo come si evolveranno. Usciti dal luogo comune, cioè la scuola, dove non c'è differenza tra di loro, passano il resto della giornata in luoghi diversi, alcuni anche in brutte periferie, con persone, adulti o giovani, che educano in modi anche profondamente diversi. La scuola è destabilizzante, crea le basi della illusione e della delusione. E questo vale non solo per i casi in cui la scuola è migliore, tra virgolette, della famiglia, o viene percepita come migliore, vale anche per l'inverso. Apro qui una parentesi e anche questa dietro suggerimento di Lucilla Ruffilli. L'elemento destabilizzante dovuto all'attraversamento dalla casa alla scuola e viceversa può essere irrisolvibile. Ci sono situazioni per le quali dobbiamo accettare che siano irrisolvibili. E come si affrontano le situazioni irrisolvibili? La mentalità che occorre per affrontare situazioni risolvibili è la stessa per le questioni irrisolvibili? Chiudo la parentesi. E passo all'apprendimento 2, dicendo prima due osservazioni preliminari. Primo, la trasmissione culturale è sì diretta, come dicevo prima parlando del lamarckismo, ma non è meccanico il passaggio dall'impartire nozioni all'apprendimento. sia in contesti sperimentali sia in contesti reali, l'apprendimento è condizionato e anche e soprattutto dalla natura e dalla qualità del contesto stesso, dalla quantità, qualità e dalla natura delle persone coinvolte e dai loro ovviamente rapporti di relazione. Seconda premessa, gli educatori tendono a cambiare l'apprendimento 2 degli allievi anche quando non se ne rendono conto. Ciò avviene a fronte di altri enti educativi, compresa la famiglia ovviamente, che potrebbero lavorare, come ho detto prima, in dissonanza con il loro operato. L'apprendimento scolastico interviene in una fase della vita quando già altri fondamentali apprendimenti si sono sedimentati. Si tratta di nozioni esplicite e soprattutto di premesse cognitive implicite, mi riferisco a quanto scrive Bateson sull'apprendimento 2, che collaborano alla definizione dell'epistemologia personale, individuale. Essendo tutti i sistemi complessi sensibili alle condizioni iniziali, e un bambino è un sistema complesso, queste condizioni iniziali, se turbate oltre la soglia di tollerabilità di un organismo vivente, possono generare sofferenza. Se non avessimo un giudizio preconcetto, giustamente, se non fossimo giustamente prevenuti nei confronti del ministro Moratti, potremmo leggere nel suo voler dare un peso alla famiglia, nella scuola, qualcosa che ha a che fare con la preoccupazione che viene dalla fragilità di un sistema complesso proprio nella situazione iniziale e dall'incidenza dell'apprendimento 2 nella formazione della... Non so se mi sono spiegata. No.
No.
Chiusa la parentesi. Magari lo dico dopo, adesso
no,
vado avanti.
Però, non
no, cioè, interessante.
Ma forse voi non sapete niente delle riforma Moratti.
Lavorare nella scuola è la fatica.
No, il fatto,
la sua pelle tutti i giorni.
Il fatto che sia... si è affidato alla famiglia il compito di seguire il curriculum del bambino, no? Di non dare una delega totale alla scuola. Allora potrebbe essere generato dalla preoccupazione della fragilità, ma non tanto fragilità, inteso del fatto che i primi apprendimenti sono quelli fondamentali e che un contrasto eccessivo tra i due enti formativi, la scuola e la famiglia, potrebbero generare sofferenza, tra virgolette.
Questo però conoscendo,
conoscendo diciamo che non è. Allora, in questo caso il pregiudizio ci impedisce di guardare, di leggerlo in questo senso. Allora, anche per un altro motivo, anche per questo motivo, cioè per l'elevato rischio di fallimento e di turbamento, tra virgolette, dell'educazione, qualora si protragga troppo nel tempo o quando non vi sia un numero sufficiente di educatori all'altezza del compito, che si rende necessario che venga definito un tempo convenzionale che chiuda la fase della tutela e che sia tale che i soggetti ne percepiscano la natura e l'importanza. Di recente noi abbiamo elaborato la teoria e la pratica dell'educazione permanente. Se questo è un vantaggio a livello evolutivo, oggi non possiamo saperlo. La selezione. In materia di selezione, il maestro può avere idee proprie, diverse da quelle stabilite dal contesto sociale e legislativo. Può sentirsi svincolato dalle convenzioni, in conflitto con le istituzioni, e per esercitare quindi la sua personale coerenza, deve essere incoerente, non coerente, ad un altro livello. E veniamo a come si praticava nel mondo occidentale, in un passato non lontano, la selezione. L'istruzione dei piccoli vedeva impegnate le classi sociali benestanti e le famiglie istruite. Quasi sempre queste famiglie investivano risorse nell'istruzione non di tutti i figli, ma solo di alcuni. Ciò dimostra che l'istruzione è un'impresa costosa. A livello di istruzione superiore, la scuola tradizionale centrava i suoi obiettivi per un numero piuttosto elevato di individui attraverso il metodo della selezione preventiva degli individui da istruire. I giovani, la cui enciclopedia, tra virgolette, corrispondeva a quella dei loro insegnanti. Infatti la condivisione delle enciclopedie, dei valori, delle gerarchie, dello stile di vita, di pensiero, facilita tale impresa. Ciò garantisce ancora, seppure con una probabilità minore di successo, la comunicazione, quindi il successo della pratica educativa. E quella che oggi gli insegnanti chiamano inadeguatezza dei giovani allo studio potrebbe essere invece chiamata non coincidenza dei presupposti, a cominciare dal presupposto, oggi più che nel passato non condiviso, che l'istruzione e la fatica che accompagna lo studio vanno accettate come in sé necessarie, al di là del fatto che se ne possa dimostrare l'utilità ai fini pratici. La scuola si trova così nella condizione di dover motivare la necessità dello studio attenuandone la durezza, in un'epoca dove l'apprendimento disinteressato appare più scopertamente obsoleto o rifiutato, secondo le cose che diceva ieri Franco Farina. Deve far convivere le spinte verso la facilitazione e la semplificazione degli studi con la loro natura normativa, non facile, tautologica, l'eleganza di un teorema di geometria o del sistema metrico di una canzone petrarchesca, con la loro insensatezza rispetto alle esigenze e alle priorità della cosiddetta vita reale. E quindi parlo dell'autoreferenzialità. Le scuole tradizionali sottoponevano gli allievi a norme estremamente severe e ancora oggi, sia che si tratti di indottrinamento, si pensi alle rigide scuole coraniche dove i piccoli recitano meccanicamente le sure senza che ne venga loro spiegato il significato e senza che l'arabo venga tradotto nella lingua nativa dei piccoli, sia che si tratti di insegnamento fondato sulla spiegazione e la comprensione, sull'esercizio, sull'esercizio critico. L'istruzione scolastica non ha mai ha una non eliminabile natura coercitiva, che deriverebbe dalla sua innaturalità, apparente o reale, e dalla vaghezza dei suoi scopi. Imparare a leggere, scrivere e memorizzare richiedono grandi sacrifici di sé, dei quali chi apprende non vede spesso la ragione e l'urgenza. Fatta eccezione, grazie. Ho quasi finito. Fatta eccezione per certi casi di addestramento in situazioni non simulate, nella quasi generalità dei casi la scuola, pur aperta al mondo esterno, nel simulare situazioni altrove reali, segue una spesso non dichiarata logica tautologica, autoreferenziale. E veniamo all'educatore, alla figura dell'educatore. Oltre che fiduciosa, la società è diffidente. Non può fare a meno degli educatori e però non si fida abbastanza del loro potere sui giovani. Magari oggi la mente il fatto che non esercitano abbastanza potere. Elabora criteri di scelta degli educatori, vigila sul loro operato, per esempio allontana dalla famiglia un bambino, allontana o mette sotto accusa l'educatore, mi ricordo il processo Braibanti, credo negli anni 60. Mentre l'intero sistema educativo è oggetto di valutazione, il lavoro del singolo educatore sfugge a criteri di valutazione e di apprezzamento quantitativi, oggettivi per così dire. Ciò non toglie che coloro che occupano un posto più alto nella gerarchia sociale o che hanno funzioni di controllo elaborino strategie di valutazione dell'operato. Ricordo che un tempo in Inghilterra c'erano gli occhi della regina o gli ispettori della regina, cioè un corpo che vigilava su mandato personale della regina, vigilava sulle scuole, spesso fallimentari comunque, penso a quel concorso che era stato indetto da Berlinguer che poi fu ritirato per valutare l'operato degli insegnanti, o trasferendo alla scuola criteri di mercato, chiudere le scuole che perdono allievi e a vantaggio di altri. Sempre sulla personalità dell'educatore, per superare o contenere i dubbi che sorgono nell'educatore a fronte delle contingenze, del suo esporsi continuo a una relazione diretta, vengono elaborate teorie educative su come si insegna. teorie che abbiano un carattere, diciamo così, di universalità, tali che, alleggerendo la responsabilità dell'educatore, facciano da cornice al rapporto con i suoi allievi. Per quanto concerne l'altro e complementare aspetto, vale a dire gli oggetti dell'apprendimento, che cosa? Noi diciamo le materie di studio, non solo la cultura contemporanea, ma forse ogni cultura si interroga sul come conferire unitarietà all'istruzione. Come sempre accade, pochi o molti che siano, i differenti saperi o materie, come vogliamo chiamare discipline, trovano in chi apprende il luogo della loro connessione, non sempre e non necessariamente esplicitata. E qui, secondo me, troviamo una fonte imprevedibile di creatività, dei modi della connessione interni di tanti saperi. E trovano i tanti saperi, le tante materie, anche in un luogo esterno, e cioè una cornice teorica o un sapere privilegiato, che aiuta a percepire il carattere unitario della conoscenza e la sua natura. Ed è proprio nella scelta del luogo esplicito della connessione dei saperi che le varie culture storiche si differenziano tra loro. In Italia, faccio un esempio, dei programmi elementari del 55, dove la religione era fondamento e coronamento di ogni conoscenza. Gentile l'aveva fatto con la cultura umanistica, e sapete che Bateson parla della storia naturale come cornice a ogni apprendimento. A sua volta l'educatore ha una teoria implicita o esplicita della teoria o della conoscenza, anche se ovviamente rientra nel quadro entro cui la società elabora dei criteri. Quanto a sé, come persona nel rapporto diretto, qualche educatore può proporre se stesso come modello, qualcun altro può rifiutarsi di farlo, ma di fatto un educatore lo è anche quando non se ne rende conto. L'educatore può perseguire un riconoscimento, può chiedere un riconoscimento dentro la relazione educativa, vuole sentirsi amato dai suoi allievi, oppure può scegliere di accentuare il peso e il significato degli oggetti di cui si serve, la materia che insegna in questo caso, al fine di creare una distanza. Egli è un professionista, un esperto, e poco gli importa se nel qui e ora gli allievi non lo amano. Ma è il riconoscimento sociale ciò che più conta per un educatore, ed è ciò che accomuna, pur tra contraddizioni, tutte le culture umane, attraverso la stima, la gratitudine, il denaro, o attribuendogli, come in qualche caso, una quasi sacralità. E vengo all'ultimo punto di connessione tra le varie culture. Ciò che unisce le culture è il fatto che l'educazione tende, attraverso le storie, a far rivivere aspetti della umanità di cui ciascun individuo non fa personale esperienza. Questo punto me l'ha suggerito Martino Beltrami attraverso un suo articolo che poi vi segnalerò. Attraverso il gioco, attraverso il racconto, suggerisce percorsi immaginativi. Quella che chiamiamo umanità, infatti, è fatta sia di esperienze concrete, vissute, sia della capacità di immaginarle, rivivendole attraverso storie altrui, raccontate. I miti, i romanzi, l'arte in generale, anche i resoconti della scienza. Ciò riguarda sia le culture a oralità primaria, sia le culture scritte. Quelle a oralità primaria sono quelle che non conoscono affatto la scrittura. Ancora oggi, infatti, le società moderne, quindi scritte, mantengono legami con la tradizione del racconto orale. Io prendo ad esempio la spiegazione, che in quanto presuppone un uditorio, ha carattere pluralistico e amplifica i vocabolari d'identità di coloro che ascoltano. Chi spiega utilizza resoconti elaborati da altri altrove, li ridescrive in una forma narrativa, pertanto facilmente riconoscibile da coloro cui la spiegazione è diretta. È appunto ciò che avviene a scuola. L'utilità della spiegazione scolastica per lo sviluppo del pensiero, in rapporto appunto agli oggetti della conoscenza, sarà discutibile. leggendo Bateson, noi abbiamo capito che è preferibile sostituire la spiegazione con la doppia multipla descrizione. Tuttavia, la spiegazione, quando rielabora i resoconti in forma narrativa, è uno strumento che garantisce la persistenza del modello narrativo parlato, un rito che, pur diverso nella sostanza, ricorda nella forma l'antica esperienza collettiva della narrazione come strumento privilegiato della trasmissione culturale. Il raccontare storie incontrava e incontra tuttora una mente che pensa in termini di storia e che proprio in quanto pensa per storie, vale a dire per relazioni e coerentemente a processi interni ed esterni, è connessa al più vasto sistema biologico. In conclusione, credo che dovunque e sempre la scelta dei luoghi, dei modi dell'educazione e così via, tutto quello che ho detto finora, sono una implicita risposta all'eterna domanda: che cos'è un essere umano? E siccome domani, per dirla con Candido di Voltaire, dobbiamo tornare a coltivare il nostro giardino, conviene che rendiamo esplicita, che portiamo alla consapevolezza la domanda, anzi la doppia domanda: che cos'è un educatore che si prende cura di un bambino? E che cos'è un bambino che un educatore se ne prende cura? Il guardare le cose da una gestalt più vasta, come appunto stiamo facendo qui, forse ci aiuterà a guardare con occhi diversi e a reggere, senza soccombere, la visione catastrofica del presente e del futuro delle nuove generazioni e di noi stessi. Ho finito.